Ecco, in questo ambiente in cui abbiamo parlato di tanti filosofi, per esempio di Nietzsche, parleremo di un filosofo che in un certo senso è il contrario, il suo opposto, e cioè Cartesio. Ci sono molte cose controverse nella storia della filosofia, anzi in realtà praticamente tutte controverse nella storia della filosofia. Forse una delle poche cose non controverse è che il fondatore della filosofia moderna è Cartesio. E a partire dall'evento che Cartesio rappresenta nella filosofia, che si passa da una tradizione che tutto sommato era ininterrotta dai greci, dai latini fino alla scolastica, si entra in un nuovo modo di organizzare la filosofia, di concepire la filosofia, che è il modo che funziona tuttora. Questa è stata la grande trasformazione. E del resto l'epoca in cui nasce Cartesio facilmente si presta a trasformazioni di questo genere, nel senso che lui nasce nel 1596, quindi all'inizio, all'alba, nell'epoca delle prime rivoluzioni scientifiche, e quindi figure come Keplero, Torricelli, Galilei per la scienza, e lui ne è l'equivalente per la filosofia. Il fondatore della filosofia moderna, inoltre, non pensava a se stesso come a un filosofo che fa un'attività significativamente diversa da uno scienziato oppure da un matematico. Lui aveva ancora un'idea unitaria del sapere, che in fondo questo sì è venuto meno con la filosofia moderna, per cui lui era convinto di essere al tempo stesso uno che faceva delle ricerche matematiche, ne ha fatte, sono state importanti, di fare delle ricerche scientifiche, esattamente come Galilei che ne è contemporaneo, e in effetti, come vedremo, lui per esempio aveva avuto, esattamente come Galilei, l'intuizione che il Sole è al centro del sistema solare e l'aveva scritto in un libro intitolato Il Mondo, ma si guardò bene dal pubblicarlo per l'appunto dopo aver visto cos'era successo a Galilei. E poi, accanto a questo, aveva dato delle regole per il metodo scientifico, per il comportamento etico, l'analisi delle passioni, quindi diciamo una specie di intellettuale a tutto tondo, cosa che adesso forse non si può più concepire. Era uomo di gracile costituzione e anche qui era uno che dormiva tantissimo sostanzialmente. E anche questo rientra a far parte della sua filosofia, nel senso che lui aveva ottenuto al collegio di La Flèche il diritto di poter dormire, restare a letto fino alle 11 di mattina, perché appunto così non si stancava e non sforzava la sua gracile costituzione. Dormiva molto e dentro a questi sogni ha trovato alcune delle intuizioni fondamentali della sua filosofia. Non dico che fosse stato filosofo in sogno per caso, però il sogno, e lo vedremo, ha un'importanza centrale nel pensiero di Cartesio. Anche perché sono famosi tre sogni che lui ebbe non quando era al liceo, ma dopo l'università ancora. Dopo l'università lui decide, ma più che altro per visitare il mondo, di arruolarsi nell'esercito di Maurizio di Nassau. Sapete che all'epoca in cui lui entrava nel mondo, l'Europa era squassata da questa guerra dei 30 anni, che si spiega da solo, cioè per 30 anni l'Europa è stata attraversata da eserciti e l'attività militare diventava una delle più comuni per le persone. Cartesio diventa soldato, una specie di Barry Lyndon filosofico, e a un certo punto, questo famoso, il 10 novembre del 1619, quando dunque lui fa il soldato a 23 anni, si trova in una città sul Danubio, una città tedesca che si chiama Neuburg, e lì ha tre sogni. Due terrificanti e uno tranquillizzante, che lui stesso ha considerato illuminanti per il proprio avvenire. Il primo sogno è di lui che è circondato da dei fantasmi e che lui stesso è un vortice, cioè un sogno fortemente angoscioso. Un altro, che è colpito da una pioggia di fiammelle di fuoco, e poi c'è un terzo che invece dice che accanto al letto ci sono molti libri, compreso un'enciclopedia e un'antologia di poesie, e capisce che deve abbandonare la vita del soldato per dedicarsi a quella della ricerca. Insomma, è come se attraverso questo sogno lui avesse avuto la vocazione filosofica. Questo devo fare il filosofo. Vedremo poi, quando affronteremo la sua filosofia, che all'interno della sua filosofia il tema del sogno, il tema del fatto che noi potremmo sempre sognare e non essere desti, quindi credere di essere desti ma in realtà sogniamo, è un tema molto presente, e io credo che uno dei motivi è legato a quanto importante il sonno e il sogno è stato dentro alla vita di Cartesio. Un'altra singolarità di Cartesio era appunto l'amore per la solitudine. Solitudine che lui evidentemente interpreta come libertà di non essere infastidito da presenze altrui. Sappiamo che lui, per esempio, a un certo punto decide di trasferirsi in Olanda. Aveva questa specie di castelletto dove era servito da dei servitori e se ne stava ben tranquillo lì dentro. Ed era in questa solitudine era un compulsivo scrittore di lettere, scriveva continuamente lettere tutte le sere. Quindi, per esempio, noi abbiamo grosse testimonianze sullo sviluppo intellettuale di Cartesio proprio attraverso le lettere a Mersenne. Qui, in effetti, abbiamo l'uomo moderno, paradossalmente, cioè quello che se ne sta totalmente isolato, ma che corrisponde con tutto il mondo, perché questo era il suo ideale, cioè che ci fossero comunicazioni intellettuali, si è scritto con i più importanti scienziati intellettuali dell'epoca, perché riteneva appunto che ci fosse questa necessità di uno scambio paritetico. Quindi lui non è uno che, come dire, non è il filosofo professore che parla dalla cattedra, ma è piuttosto una specie di filosofo ricercatore che cerca le cose e le scambia e le distribuisce attraverso un complicato sistema di lettere, attraverso una specie di web cartaceo. La scienza è il termine di riferimento essenziale per Cartesio nella sua rivoluzione filosofica, e questo lo si capisce anche bene, perché in fondo nel momento in cui lui incomincia a far filosofia, la filosofia come tale è ancora tutta legata alla tradizione della scolastica. C'è una grande fioritura della scolastica nel Cinquecento, perché si arriva a livelli di estrema sofisticazione dentro a un corpus di saperi che mantiene una continuità fondamentale con la filosofia di Aristotele in particolare e con la religione. Questa è ancora l'idea di filosofia che domina nel momento in cui Cartesio incomincia a lavorare. Però contemporaneamente che cosa succede? Succede che c'è una scienza che trova delle verità che urtano con quella fondamentale idea che tutto è già scritto nella Rivelazione e in Aristotele. Nel senso che Plero fa delle previsioni attendibili sull'orbita dei pianeti, cosa che nessuna verità religiosa né Aristotele come autorità filosofica aveva potuto fare. E poi, momento estremamente traumatico all'interno della storia intellettuale europea, anche se non era stato percepito lì per lì con tutta questa evidenza, Aristotele viene in certo modo messo in contraddizione attraverso le analisi di Galilei. Galilei fa scoperte che mostrano che Aristotele, l'autorità, il maestro di coloro che sanno, aveva sbagliato. Mentre, come dire, l'uomo medievale, riceve come qualcosa di vero e di valido quello che gli viene trasmesso, l'uomo moderno con Cartesio ha come atteggiamento primo quello di mettere in dubbio tutto quello che gli è stato trasmesso. Io non accetterò come vero niente che mi è dato semplicemente come autorità. Voglio avere delle certezze diverse da quello che mi è trasmesso dalla tradizione. E allora, è qui che c'è tutta questa grande ricostruzione filosofico-scientifica del sapere, dove appunto Cartesio ha proprio l'idea che c'è un albero in cui la radice è data dalla metafisica, poi il tronco dell'albero è dato dalla fisica e poi i rami sono tutte le scienze particolari. Ma c'è un metodo unico che unifica tanto la metafisica quanto la fisica e le scienze particolari ed è la matematica. Vedremo l'importanza della matematica all'interno del pensiero di Cartesio, perché Cartesio ritiene che l'essenza stessa della realtà sia di radice matematica. Ed è proprio per questo che la scienza che si avvale di matematica è in grado di applicarsi alla realtà, perché in fondo fa emergere queste strutture algebriche, matematiche, geometriche che stanno nel reale. E in effetti Cartesio è stato influente, certi usi che sono ancora presenti nella matematica, non solo i cosiddetti assi cartesiani, per esempio, ma l'uso di indicare le entità note con lettere come A, B, C e quelle ignote con lettere come X, Y, Z, che impariamo a scuola quando impariamo i rudimenti della matematica. Bene, queste sono state introdotte da Cartesio, che quindi ha lasciato una traccia lì. Laddove non ha lasciato una grande traccia nella scienza vera e propria, sia perché aveva una teoria inconsistente della natura fisica dell'universo, pensava che la natura fisica dell'universo fosse composta da dei vortici e che questi vortici fossero il nocciolo, come dire, vivente della totalità del cosmo. Sicuramente ha dato un principio di metodo che poi è stato dominante nella scienza ed è il fatto che il sapere aristotelico, che ancora valeva nella scolastica, teneva conto di varie cause, dove c'erano due cause fondamentali, non soltanto la causa efficiente, cioè il fatto che ci sia qualcosa che provoca qualcos'altro, a tocca B e lo fa muovere, questa è la causa efficiente, ma c'è anche la causa finale, cioè per esempio io entro in un caffè come questo, per esempio, per prendere un caffè, questo è lo scopo che mi spinge a prendere il caffè e io sono entrato lì perché volevo fare questo. Cartesio dice, se vogliamo fare una considerazione scientifica, non dobbiamo guardare le cause finali, ma dobbiamo vedere soltanto le cause efficienti. Noi, come scienziati, possiamo e dobbiamo limitarci a capire che cosa causa che cosa. Se il fuoco fa bollire l'acqua, bene, questa è una causa efficiente e di questo noi possiamo parlare come scienziati. Dell'altro non dobbiamo parlarne. Togliamo di mezzo queste cause finali che in fondo erano immaginare che tutto l'universo sia una specie di grande organismo che mira, che tende verso qualcosa. Questa è stata una scelta carica di conseguenze e un filosofo che prende da Cartesio, ma poi dopo se ne discosta molto, cioè Leibniz, sarà critico in particolare dell'eliminazione delle cause finali all'interno del sapere, perché lui dice, sentite, sbagliano questi spiriti moderni che vogliono tenere soltanto le cause efficienti, perché immaginate che io debba descrivere per esempio un generale che conquista una piazzaforte. Come posso spiegarlo in termini di cause efficienti? Sarei costretto a dire che c'era della polvere da sparo che era talmente ben compressa che a un certo punto è esplosa, che ha fatto partire una palla che ha colpito un muro che è caduto. non ho detto niente di che quello che stava succedendo lì dentro. Invece, se dico che c'era un generale che aveva lo scopo di conquistare questa piazzaforte, per farlo si è servito di certi mezzi, cioè, allora io ho spiegato. Certo, la soppressione delle cause finali dalla scienza è qualcosa che ha dato molto il tono della scienza moderna in Cartesio, ma è stata una soppressione che non è stata priva di conseguenze. Un'altra soppressione, un'altra scelta non priva di conseguenze, non soltanto positive, è il famoso tema delle idee chiare e distinte, cioè io critico, dubito, non voglio niente che non sia chiaro e distinto. E quindi tutto ciò che è anche semplicemente oscuro, non è troppo chiaro, io non è che lo consideri qualcosa di soltanto probabile o di incerto, lo considero falso. C'è questo principio per cui devo considerare come equivalenti sia le cose incerte o oscure, sia le cose false, sono tutte cose di cui non devo tener conto, devo considerare soltanto le cose chiare e distinte, le idee chiare e distinte, il che se vogliamo è di nuovo un problema, nel senso che da una parte noi non abbiamo idee chiare e distinte di tutto, in definitiva quando prendiamo un ascensore, noi abbiamo un'idea chiara e distinta di come funziona l'ascensore. No, cioè, più o meno immaginiamo che ci sono degli argani, dei motori, delle cose, ma dire che non prendo l'ascensore perché non ho un'idea chiara e distinta dell'ascensore e ci costringe a salire sulle scale ammazzandoci di fatica, perché almeno delle scale abbiamo un'idea chiara e distinta di come funzionano le scale. Inversamente, ci sono molte cose false di cui noi abbiamo un'idea chiara e distinta. Cioè, la nostra esperienza naturale ci dà l'idea chiara e distinta che il Sole gira intorno alla Terra. In fondo, quando noi vediamo l'alba e il tramonto, e vediamo sto Sole che si muove, è un'idea chiara e distinta, e sulla base di questa idea chiara e distinta, gli uomini per secoli e secoli, millenni, hanno creduto che il Sole girasse intorno alla Terra. Eppure è falso. Inoltre, e questa è un'altra osservazione che ha fatto Leibniz, Cartesio sbagliava a identificare la chiarezza e la distinzione. Per Cartesio, chiaro e distinto sono la stessa cosa. Cioè vanno insieme. Chiaro vuol dire che lo si vede molto bene, distinto che riesce a separarlo bene da tutto il resto. Invece non è vero. Leibniz fa un albero più articolato che dice: guarda, che le idee, noi abbiamo le idee, da una parte le idee oscure e dall'altra le idee chiare. Le idee chiare, però, possono ancora distinguersi in distinte oppure non distinte, perché ad esempio io posso benissimo avere un'idea chiara di questo bianco della camicia, però non è un'idea distinta, nel senso che non so davvero la sua intensità cromatica, non ho una nozione dell'intensità cromatica di questo bianco, non ne so proprio niente. Quindi, come dire, innanzitutto sappi che ci può essere chiarezza senza distinzione. Questo si vede, se vogliamo, molto bene con le sfumature dei colori, perché io ho molto chiaramente l'idea, per esempio, di un colore scuro, di un nero. Ecco, io posso immaginare che questo e questo nero sono entrambe delle idee molto chiare in me, però una volta che li accosto, vedo che non sono lo stesso nero, questo nero è di tipo diverso da questo nero. Nella mia mente non c'avevo una cosa di questo genere, perché? Perché avevo un'idea chiara del colore, ma non l'avevo distinta, cioè non ne riconoscevo l'intensità cromatica. Questo nero ha un'intensità cromatica diversa da questo nero. Questo, per inciso, è il motivo per cui magari noi immaginiamo di poter accostare una camicia con una giacca, poi indossata camicia e giacca, ci rendiamo conto che non stanno bene assieme. Perché? Perché ne avevamo un'idea chiara ma non distinta. Però è importante riuscire a riconoscere questi due aspetti, che in fondo di nuovo rivelano questa impostazione fortemente matematica di Cartesio, cioè l'idea che ci sia un principio aritmetico dentro la realtà, per cui tu, una volta che qualcosa è chiaro, è anche distinto. Questo vale indubbiamente nella geometria oppure nell'aritmetica elementare, ma non vale, per esempio, nella percezione. L'esempio che fa Leibniz è quello che tu fai vedere un quadro a qualcheduno, a uno del mestiere, dice a un pittore, gli chiedi ti piace? E lui dice sì. E perché? Non lo so. È una risposta che si può dare benissimo perché l'apprezzamento estetico che ha del quadro è chiaro, è perfettamente netto, ma non è distinto, nel senso che lui non è in grado di argomentare fino in fondo la propria percezione. Quindi vediamo come questi momenti di grande innovazione che ci sono in Cartesio sono in un certo senso anche momenti di grande estremismo, di grande esagerazione. Fatto un matto, lui dice, bisogna seguire le leggi del proprio paese, bisogna seguire una morale provvisoria, visto che non è detto che riusciremo ad avere una morale definitiva. Lo scetticismo è una cosa che si può praticare in teoria, ma nella pratica no, perché invece la pratica ci obbliga a credere in ciò che ci dicono gli altri e a nel pensare che, appunto, se ci sta arrivando addosso un cavallo imbizzarrito, ci conviene schivarci, perché l'idea che invece non sia un cavallo, ma semplicemente un'immagine di cavallo, sembra abbastanza improbabile. In una lettera ad un amico, Cartesio fa questo esempio per descrivere la sua ricerca della verità, la sua ricerca della certezza, che è effettivamente quella che sta alla base della sua filosofia. Cioè lui dice, immaginiamo che ci sia un cestino pieno di mele. Noi sappiamo che la mela marcia, una mela che ha qualche principio di corruzione, corrompe e trasmette la corruzione anche alle altre mele. Quindi che cosa si fa? Beh, se voglio essere sicuro che nessuna mela marcisca, devo togliere tutte le mele di cui ho anche il minimo sospetto che ci sia un po' di marcio. E uno comincia, guardi qua, eccetera, ma sto buco che cosa sarà? Ma potrebbe essere, e togli questa mela, guardi un'altra, togli questa mela, eccetera. Alla fine il cestino risulta quasi vuoto. Così ha fatto Cartesio rispetto alle credenze. Dice Cartesio nella sua opera fondamentale, quella che maggiormente ha influito nella storia della filosofia moderna, cioè le meditazioni metafisiche o meditazioni della prima filosofia che escono nel 1641. Lui dice: già da qualche tempo, ed anzi fin dai primi anni, mi sono accorto di quante falsità ho considerato come vere e quanto siano dubbie tutte le conclusioni che ho poi desunto da queste basi. Ho compreso dunque che almeno una volta nella vita tutte queste convinzioni devono essere sovvertite e di nuovo si deve ricominciare fin dai primi fondamenti, semmai io desideri fissare qualcosa che sia saldo e duraturo nelle scienze. Cioè bisogna ricominciare assolutamente da capo. Questo è un gesto che nel 1929 un grande filosofo Edmund Husserl ha fatto delle conferenze intitolate Meditazioni cartesiane, e in queste meditazioni cartesiane ha detto: se vogliamo diventare filosofi dobbiamo almeno una volta nella vita porre in dubbio tutto quello che ci è stato trasmesso. Quindi l'idea è che il dubbio, lo scetticismo, è finalizzato alla ricerca della verità e non invece finalizzato a far vacillare ogni convinzione che noi abbiamo nel mondo. Deve essere un dubbio euristico, positivo, che fa crescere quello che noi sappiamo. E poi l'altro punto è quello che la certezza è soltanto la certezza che noi abbiamo al 100%. E questa è un'altra estremizzazione molto forte. sorte di Cartesio. Come dire, noi nella vita viviamo di approssimazioni, siamo in stazione, arriverà il treno, ma se sono qui in stazione perché mi aspetto che il treno arrivi, potrebbe darsi che non arrivi, ma il fatto che ci sia una percentuale di possibilità che non arrivi non mi induce a dire allora non vado in stazione perché non sono sicuro al 100% che il treno non arrivi. Lo stesso principio, sei sicuro che a un certo punto a fine mese sarai pagato? Beh, al 100% no, ho la ragionevole presunzione che a fine mese sarò pagato. Se invece applichi questo principio che tra ciò che è assolutamente incerto e ciò che è anche soltanto poco certo, non c'è differenza perché proprio tra certo e incerto c'è il passaggio come tra il tutto e il niente, allora non ci sarebbe una vera differenza tra pensare di mantenersi giocando alla lotteria e lavorando, perché tutte e due sono delle cose legate a delle probabilità, sebbene la probabilità di vincere la lotteria sia molto più bassa di quella di essere pagato a fine mese. Eppure questo è proprio il principio di Cartesio, perché ancora dentro alle meditazioni metafisiche dice che bisogna tenere accuratamente lontano ogni assenso dalle convinzioni che non sono assolutamente certe e indubitabili, non meno che dalle proposizioni che sono apertamente false. Quindi le cose che sono apertamente false vengono equiparate a quelle altre cose che invece sono dubitabili, ma forse sono vere, non sappiamo se sono vere o false. Ecco, si entra tutto nel dominio del univocamente falso, sia per l'incerto sia per ciò che è certamente falso. Non c'è da sorprendersi, date queste premesse, che il punto di partenza di Cartesio nelle meditazioni metafisiche non sia la certezza, l'enunciazione di tesi considerate come evidenti, ma al contrario il dubbio, il mettere in forse tutto quello che è stato trasmesso. Qui vediamo proprio la differenza tra un trattato metafisico tradizionale, in fondo un trattato metafisico cominciava dando le definizioni di che cos'è un ente, quali sono le sue proprietà, e poi dopo parlava di enti speciali, l'anima, il mondo, Dio, enunciava tutte queste cose. Questo è il modo in cui funzionava la filosofia scolastica e in cui funzionerà ancora la filosofia anche dopo Cartesio nel modo di esporre le cose. In fondo anche la critica alla ragion pura di Kant è qualcosa che ti dice c'è lo spazio e il tempo, poi ci sono le categorie e poi questo spiega come noi conosciamo il mondo. Mentre Cartesio ha un atteggiamento molto diverso. Innanzitutto, come dico, parte dal dubbio e inoltre fa queste meditazioni, cioè sono sei momenti, ognuno dei quali si suppone duri una giornata, in cui lui si chiude, raccoglie in una stanza, medita, in una stanza ben riscaldata perché appunto era cagionevole di salute, si mette lì e si mette a meditare. Il modello di queste forme di meditazione, che cos'è? Sono gli esercizi spirituali di Ignazio da Loyola, quindi è come se lui trasferisse dentro la filosofia quella forma di un'anima che cerca la verità, di un'anima che insegue qualcosa che non ha per se stesso, ma che deve trovare. Allora, quindi, la prima meditazione è proprio la grande meditazione del dubbio, e il dubbio si articola in due modi. Il dubbio, diciamo così, naturale, cioè il dubbio che tutti noi ci capita di provare in qualche momento della vita, ci capita di chiederci, sto vedendo lucciole per lanterne, quella cosa laggiù in fondo è una lucciola o una lanterna? Questo è un dubbio naturale che si riferisce all'esperienza dei sensi. Oppure sogno o son desto? E poi c'è un dubbio ancora più grosso che riguarda delle verità come le verità matematiche, che si chiama dubbio iperbolico. Allora procediamo con ordine. Il dubbio naturale. Il dubbio naturale significa innanzitutto mettere in discussione il modo più ovvio su cui noi abbiamo conoscenza del mondo, i sensi. Cartesio inizia proprio dicendo che tutto quello che io ho appreso, tutto quello che so, tutto quello che ho intorno a me, l'ho appreso attraverso i sensi. In questo momento i sensi mi dicono che qui c'è un leggio, qui ci sono dei fogli, qua c'è un orologio, tutte queste cose sono le prime cose che conosco guardando questa scena. Tuttavia Cartesio, in base a quel principio che tu devi mettere in dubbio tutto ciò che non è assolutamente certo, fa una mossa destabilizzante e dice: tuttavia, mi è capitato di osservare, sarà capitato anche a voi, di essere ingannato talvolta dai sensi. Certe cose che mi sembrano avere certe caratteristiche non ci sono, il bastone immerso nell'acqua sembra spezzato, invece è dritto, quindi si tratta di un'illusione sensibile, insomma ci sono delle illusioni sensibili. E non è norma di prudenza fidarsi di coloro che ci hanno ingannato almeno una volta. Anche qui vediamo l'iperbole cartesiana, perché voglio dire, i sensi non sono delle persone, non è che siano dei tipi loschi che cercano di ingannarci, sono semplicemente dei veicoli che ogni tanto si sbagliano, ma mica sempre. Eppure dice no, perché visto che ci hanno ingannato almeno una volta, io sospenderò tutte le certezze rispetto ai sensi. Dice sì, va bene, d'accordo, ma ti hanno ingannato talvolta, però ammetterai per le cose molto piccole, per le cose molto lontane, sulle cose evidenti che ti stanno sotto gli occhi, vuoi che davvero i sensi ti ingannino? E lui dice no, guarda che per esempio ci sono certi che credono di essere dei re e invece sono dei miserabili, credono di avere un corpo di vetro, credono un sacco di cose che non stanno né in cielo né in terra, e quelli lì sono i matti. Allora, per esempio, tutti questi vedono come del tutto evidenti delle cose che non ci sono. E poi, allora dice sì, però si immagina l'interlocutore, dice sì, ma quelli sono matti. E io sarei non meno matto di loro se mi regolassi sul loro esempio. Quindi che razza di controesempio è quello dei matti? Ed è qui che interviene il modello del sonno e del sogno che abbiamo visto così presente nell'esperienza biografica di Cartesio. Cartesio dice, lasciamo perdere i matti, io non ho bisogno di fare l'esperimento dei matti, mi basta fare l'esperimento del sogno, perché dice, io come te sono un uomo, e mi capita tutti i giorni di sognare. Lui ha il suo scrittoio, questa carta, questo foglio, quel fuoco laggiù, che io vedo del tutto nettamente e che credo quindi che esistano fuori di me come degli oggetti veri, potrebbero essere meramente sognati. Quindi tutto quello che io ricevo dai sensi, mi passa attraverso i sensi, potrebbe essere ingannevole per delle forme di illusioni sensibili, ma potrebbe essere nella sua totalità falso dal momento che potrei sognare. Anche qui c'è una certa, come dire, inaccuratezza fenomenologica rispetto alla sensibilità, perché rare volte i sogni sono davvero delle esperienze paragonabili alla veglia, perché i sogni, per esempio, sono incoerenti. Nei sogni noi siamo molto diversi, possono accadere delle cose molto diverse dall'esperienza della veglia, quindi confondersi davvero con i sogni è un'esperienza un po' grossa. Un grande filosofo del Novecento inglese che si chiama John Austin ha scritto un libro intitolato Sensi e Sensibilia, Sensi e Sensibili, in cui proprio se la prende con Cartesio dicendo ma come fai tu a confondere il sogno con la realtà? I sogni sono sogni, rare volte puoi cadere in confusione del genere. Comunque è chiaro, Cartesio dice la mera eventualità che in taluni casi certi sogni particolarmente vividi possano confondersi in me con la realtà, fa sì che io debba dubitare di tutto ciò che vedo, perché potrebbe essere un sogno. un altro filosofo del Novecento americano, Hilary Putnam, ha fatto il famoso esperimento, ha riproposto il tema del dubbio cartesiano in un famoso esperimento mentale che è quello del cervello nella vasca. Cioè, dice, immaginate di essere un cervello messo dentro ad un bagno organico e stimolato con degli elettrodi intorno a voi, e lì c'è uno scienziato pazzo che vi fa credere che state viaggiando attraverso il mondo, che state mangiando un qualche cibo, che state bevendo un qualche vino, che siete vestiti così e così. Invece non è vero niente di tutto ciò, siete semplicemente un cervello dentro ad un bagno organico. Questa è chiaramente una variante di questi dubbi cartesiani. Però l'oppositore si immagina l'obiezione. L'obiezione qual è? Dice, ma sì, mettiamo pure che ci siano, che io stia sognando, però guarda che ci sono anche nei sogni delle proprietà che sono vere, anche se è semplicemente un sogno. Cioè, io posso star sognando, però anche nel sogno certi principi restano tali e quali. Per esempio cavalli alati, cos'è? Ma prendi due cose che sono vere, un cavallo e delle ali, li metti insieme e fai un cavallo alato. Tutte queste cose, anche le immagini dei sogni, devono avere qualche corrispettivo nella realtà, e quindi qualcosa di certo ci debba essere. Allora dice, ci sono cose vere, tanto nel sogno quanto fuori, e lui dice, sembra essere la natura corporea comunemente estesa e la sua estensione. Quando io vedo un corpo, anche nel sogno, ha una qualche estensione. Non posso immaginare un corpo privo di estensione, anche sognando. Allo stesso modo, la figura delle cose esterne, cioè hanno una forma, la più strana, la più delirante possibile, ma comunque quella figura ce l'hanno. Hanno una quantità. Se io sogno una sirena, è una sirena e non due sirene. Comunque ha questa identità, la loro grandezza, allo stesso modo che il luogo in cui si trovano, la sirena si troverà nel mare o su uno scoglio, e il tempo, in questo momento c'è questa cosa. Quindi anche nel sogno, controobietta di interlocutore immaginario di Cartesio nella meditazione, qualcosa di certo ci può essere. E quindi esageri un po' con questa tua ricerca di certezza. Ed è qui che entra in scena un dubbio ancora maggiore, perché tutto sommato, se abbiamo questi tipi di principi delle cose materiali, e aggiungiamo a questo i principi matematici, in fondo anche in sogno 2 più 2 fa 4, di che cosa dobbiamo temere? Ci saranno delle scienze che possono essere fondate anche in sogno. Uno scienziato sognante può farsi una scienza, eccetera, perché dice Cartesio, sia che io sia sveglio, sia che dorma, 2 più 2 fanno 4, 2 più 3 fanno 5 e il quadrato non può avere più lati di 4. Questo vale sia da svegli che da dormienti. Ahimè, è qui però che si avanza proprio l'immagine più sinistra, la minaccia, il dubbio maggiore, come dicevo, il dubbio iperbolico. E dice, supporrò dunque, per contraddire, perché appunto dubita dei sensi, magari sei matto, sì, ma non sono matto, magari sogni, però anche in sogno ci sono delle cose che mantengono le loro caratteristiche, e quindi su quelle io posso, per esempio, fondare la matematica, caratteri generali dei corpi, quindi non siamo così malmessi. No, immagina che non Dio, sommo bene, fonte di verità, ma un genio maligno, sommamente potente ed astuto, abbia posto ogni suo sforzo ad ingannarmi. Riterrò che il cielo, l'aria, la terra, i colori, le figure, i suoni e tutto il mondo esterno non siano altro che inganni di sogni con i quali ha cercato di ingannare la mia credulità. Quindi devo immaginare che c'è un demone, che Dio non c'è, ma al posto di Dio c'è un demone potentissimo, e questo demone potentissimo non ha niente di meglio da fare che ingannarmi per tutto il tempo. E allora a questo punto che cosa succede? Succede anche che io credo che 2 più 2 faccia 4, ma è un inganno del demone. In realtà 2 più 2 fa 5, però è il demone che mi fa credere che fa 4. Tutto quello che io ho è tutto sistematicamente compromesso da questo demone. Io non posso escludere con una certezza al 100% di essere vittima degli inganni del demone, che è poi l'equivalente dello scienziato pazzo dell'esperimento del cervello della vasca di Putnam, e quindi ho distrutto apparentemente qualunque tipo di certezza. Sono in uno stato di dubbio totale, assoluto. Abbiamo dunque, nella ricerca della certezza, attraversato tutte le possibili fasi del dubbio e siamo arrivati ad un dubbio radicale, perché che cosa posso sapere? Di che cosa devo fidarmi? Di niente, sembrerebbe, perché i sensi ingannano e non è bene fidarsi di coloro che ci hanno ingannati almeno una volta. Potremmo essere matti o più semplicemente potremmo star sognando, quindi o abbiamo delle allucinazioni oppure stiamo sognando, e quindi anche questo non vale, potrebbe essere una mera illusione. E poi ancora potrebbe darsi che quei principi che ci sembrano saldi e indubitabili, cioè 2 più 2 fa 4, tanto in sogno quanto da svegli, potrebbero essere falsi, perché c'è questo tremendo demone onnipotente che può far tutto, e nella sua onnipotenza, che lui dispiega essenzialmente per prendersi gioco di me, potrebbe dire che non è vero che 2 più 2 fa 4, ma sembra soltanto che faccia 4, in realtà fa 5, e quindi tutti i miei calcoli dall'inizio dei tempi sono radicalmente sbagliati. E che cosa succede a questo punto? Beh, succede essenzialmente che si direbbe che non ci sono più mele nel cestino, se vogliamo riprendere la metafora che Cartesio aveva adoperato scrivendo a quel suo amico. È chiaro che anche Cartesio diceva ci vuole tutto a pensare che ci sia proprio questo tal demone onnipotente che mi inganna e che ha soltanto questo da fare tutta la sua vita, a farmi credere che 2 più 2 fa 4 mentre in realtà fanno 5. È un po' tanto. Però, visto che ho assunto come principio che la mera remota possibilità che qualcosa sia falso deve portarmi ad escludere la fede in questa cosa, allora, esattamente come le mele che hanno solo un remoto, vago sospetto di essere marce, devo togliere via. E quindi togli questo, togli questo, togli questo, sembrerebbe che il cestino sia rimasto vuoto. Ma non è rimasto vuoto, una mela c'è ancora, ed è una mela che non è difettata. E che cos'è? Ma il fatto è che tutte queste cose sono avvenute nel pensiero. Cioè io stavo pensando, di questo almeno sono certo, almeno di questo non posso dubitare. Posso dubitare di tutto, radicalmente di tutto, compreso della matematica, ma non posso dubitare del fatto che mentre dubito sto pensando. Questo almeno ce l'ho, e quindi questo è un tipo di possesso su cui non ho ragioni di dubbio. Bene, tutto a posto, superata la crisi del dubbio. Beh, è superata, ma fino ad un certo punto, perché io penso, ma non so se sia vero quello che io penso. Potrebbe essere tutto falso, cioè perché indubbio che io penso, ma potrebbe essere tutto falso quello che io penso. Penso, tra le varie cose, penso di avere un corpo, ma potrei non avere questo corpo, potrei essere un puro pensiero. Come vedremo, Cartesio è uno che tiene molto alla separazione tra il corpo e lo spirito, è molto radicale in questa distinzione. Quindi non è che si dice il cogito è la grande scoperta della filosofia moderna. Un momento, il cogito è quello che pone fine alla catena del dubbio, perché ti dà almeno quell'unico punto su cui poggiare, ma non ti dà niente più di questo. E allora come si fa a recuperare la certezza una volta che l'hai distrutta? Beh, qui Cartesio mette in scena un gioco molto complicato, è anche abbastanza sofisticato, perché comunque Cartesio, per esempio, era uno che cercava la verità, ma restava ancora in tanti termini uno che vive nel mondo teologico medievale, cioè non si sarebbe mai sognato di mettere in dubbio l'esistenza di Dio. E quindi dice, io che cosa percepisco di questo cogito, di questa cosa che io sento? Innanzitutto percepisco che sono finito. Sono finito perché? Perché non so quasi niente, cioè sono un essere finito. Ma come faccio a sapere di essere un essere finito se non avessi una qualche idea di un essere infinito che è al di là di me? E quindi io posso percepire la mia finitezza soltanto perché ho l'idea di un essere infinito, cioè Dio, rispetto al quale io, così come tutti gli altri esseri come me, sono finito. E non è soltanto questo. Lui dice, è come se la mia anima portasse impresso, dice, proprio il marchio di fabbrica del suo fabbricante. Allora, se io esisto, quest'essere deve esistere, perché lui dice la causa è sempre superiore all'effetto. Quindi se questo cogito, per confuso che sia, per privo di certezze che sia, esiste, e non c'è dubbio che esiste, allora anche il creatore di questo cogito deve esistere, anzi deve esistere a più forte ragione, maggior ragione, perché la causa, secondo Cartesio, è sempre superiore all'effetto. E quindi esiste quest'essere, quindi posso essere certo di me. Inoltre, questo essere, se esiste, è anche un essere pieno di ogni perfezione, perché appunto è Dio. Quindi non è un demone ingannatore che vuol farmi credere delle cose false, ma un Dio che mi illumina e vuol farmi sapere le cose vere. E allora non ho ragione di dubitare così tanto, perché in fondo il mondo è stato creato da Dio e Dio sta dentro di me per farmi conoscere le cose vere, non per farmi conoscere cose false. Quindi tutto quel dubbio che aveva sottratto il cogito al mondo e il mondo al cogito può essere recuperato ad un altro livello. Ecco, quello che Cartesio fa è uno strano movimento, un movimento circolare, infatti gli è stato obiettato, la circolarità non è una cosa buona in filosofia, che funziona grosso modo così. Abbiamo visto, parte dal mondo e pone in dubbio tutto il mondo. Tutto il mondo, tutto quello che posso sapere, sia del mondo naturale sia del mondo spirituale, deve essere posto in dubbio. A questo punto l'unica cosa che resta certa è il cogito, l'io. Però il cogito non sa nient'altro se non il fatto di essere questo pensiero, non sa niente di sé se non il fatto di essere questo oggetto che sente, pensa, dubita, ma potrebbe non essere vero. Però il cogito trova in se stesso l'idea di Dio. L'idea di Dio deve essere più forte del cogito e deve essere certa. Dio è benevolo e vuol farci conoscere delle cose vere, e a questo punto Dio giustifica la conoscenza che noi abbiamo del mondo, la certezza che noi possiamo avere del mondo. C'è questo movimento circolare che poi ovviamente continuerà ad essere presente nella filosofia anche dopo Cartesio. Se al nome di Dio noi sostituiamo scienza, in fondo che cos'è? È la scienza che ci dà garanzia della certezza delle cose del mondo. Funziona così. Quindi, diciamo, da quella specie di punto inesteso, perché il cogito è senza estensione, o ultima mela rimasta dentro al cestino, noi possiamo trarre molte verità. Anzi, possiamo in realtà rifondare il mondo intero nella sua totalità. Perché? Perché appunto questo Dio benevolo e matematico e scientifico mi garantisce delle mie conoscenze. Altrove, nelle Meditazioni metafisiche, Cartesio dà anche una seconda dimostrazione dell'esistenza di Dio, che è la cosiddetta prova ontologico, argomento ontologico, che era stato adoperato per la prima volta 600 anni prima di Cartesio da Anselmo di Canterbury o di Aosta, questo scolastico medievale che aveva sviluppato questo argomento, e cioè Dio è un essere perfettissimo. Se è perfettissimo significa che deve avere tutte le perfezioni, quindi deve avere anche quella forma di perfezione che è l'esistenza. Dunque, Dio è l'unico ente che necessariamente esiste. È come dire, tiriamo fuori dalle caratteristiche, dalle definizioni di Dio, traiamo l'esistenza di Dio. Anche questo è un elemento abbastanza problematico, perché anche in questo caso si potrebbe obiettare. È stato fatto notare, per esempio, da Kant, quando rifiuta l'argomento ontologico, dice: ma guarda che l'esistenza non è una perfezione. Non è che una cosa sia più perfetta di un'altra soltanto perché esiste, è più reale di un'altra. Ma lui dice, nel concetto, 100 talleri reali e 100 talleri ideali si equivalgono. Quindi l'argomento ontologico non vale, così come è problematico il tipo di argomento che Cartesio adopera per giustificare l'esistenza di Dio all'interno delle meditazioni metafisiche. Ma il sistema è chiaro, cioè ritraiti da tutto il mondo, fai cadere tutte le certezze che hai avuto rispetto al mondo, concentrati su se stesso, sviluppa un metodo certo, e una volta che hai un metodo certo potrai rifondare, ridare certezza a tutto quello che hai intorno a te. Quindi abbiamo visto questo movimento del primo filosofo moderno, questo rivolgimento radicale di comportamento rispetto a quello che sia il modo in cui normalmente noi viviamo nella vita, perché in fondo noi nella vita non è che abbiamo ragione di dubitare così tanto, come ha detto un famoso filosofo del Novecento, Wittgenstein. Non ha senso che, per esempio, uno scolaro dubiti di quello che gli ha detto la maestra. Quante altre il Monte Bianco ti dicono e dicono: ah, ma non ci credo davvero perché non sono andato a misurarlo. Moltissime cose della nostra vita presuppongono una fiducia nei confronti degli altri. Certo, però, proprio perché veniva da un momento in cui per secoli, per millenni, la verità era stata soltanto quella rivelata, e visto che la scienza aveva mostrato come certe cose che erano state tenute per vere, verissime per tantissimo tempo, non lo erano affatto, allora a questo punto il procedimento del dubbio radicale ha ragione. E poi soprattutto il procedimento del dubbio radicale diventa la fondazione della certezza del nostro sapere, non ci lascia semplicemente in questa strada senza uscita, perché appunto arrivi al cogito, dal cogito arrivi a Dio o alla scienza, e poi dopo Dio o la scienza ti danno la certezza di quello che sta fuori. Ovviamente una soluzione di questo genere pone dei problemi, che sono stati i problemi in cui si è dibattuta la filosofia moderna, problemi in questo senso molto diversi da quelli della filosofia antica e medievale. Un primo problema è quello dell'errore, nel senso che se noi abbiamo questa conoscenza del mondo esterno che ci viene garantita da Dio, infinitamente buono, come possiamo sbagliare? Perché in effetti passi da un'idea di dubbio radicale ad una forma di impossibilità dell'errore, perché Dio è garante delle nostre conoscenze, com'è che capita che sbagli? E qui Cartesio ha una risposta caratteristica, dice: no, ma vedi, tu sbagli essenzialmente per questo motivo, che noi abbiamo due cose dentro di noi, una è l'intelletto, che è radicalmente finito, perché noi sappiamo che il nostro intelletto non è capace di tante cose, però noi abbiamo dentro di noi una cosa infinita, c'è una sola cosa infinita dentro l'uomo, ed è la volontà, la volontà di potenza, evidentemente. Quindi il conflitto tra una facoltà finita come l'intelletto e una volontà infinita come la volontà di potenza che sta dentro di noi, causa l'errore. Perché? Perché tante volte noi ci rifiutiamo di vedere come stanno le cose e piuttosto vogliamo che le cose stiano come noi vogliamo che siano, e che è psicologicamente anche abbastanza credibile. Un secondo elemento è il primato del concetto sull'esperienza. Parte a inizio con Cartesio quel momento che poi si troverà di nuovo ratificato in Kant, per cui il dominio concettuale è decisivo per ogni tipo di esperienza, cioè noi non possiamo avere esperienze se non attraverso dei concetti. L'esperienza e il concetto diventano praticamente la stessa cosa per un pensatore matematico come Cartesio, mentre, diciamo così, il mainstream, la linea maggiore della filosofia moderna è sempre stato quello di un predominio del concettuale sopra al percettivo, un predominio della scienza sull'esperienza, quasi un confondere la scienza con l'esperienza, che del resto è già presente in quello strano misto di esperienza di coscienza, viaggio mistico dell'anima attraverso l'incertezza, riflessione, mescolanza di teologia e di fisica, che sono le meditazioni metafisiche su cui abbiamo concentrato la nostra attenzione. Dicevo all'inizio di questa conversazione che in effetti Cartesio è uno che tende a riproporre certi schemi del platonismo e del pitagorismo, cioè lui è effettivamente convinto che ci sia una struttura matematica del reale e che da ultimo tutto il reale potrà divenirci trasparente attraverso la matematica. Lui coglie qualcosa che è in fondo sotto gli occhi di tutti, cioè l'efficacia predittiva della matematica nella conoscenza del mondo. Però lui pensa che il mondo sia lui stesso fatto di elementi matematici e quindi comincia a pensare che, diciamo così, il passaggio dalla matematica all'ontologia, quello che c'è, sia un passaggio molto più breve di quanto di fatto non sia. E quindi lui dice: guarda, i geometri, io voglio estendere il modello della geometria, della costruzione geometrica, lo voglio estendere alla realtà. I geometri traggono un'enormità di conseguenze non banali e anzi estremamente complesse attraverso l'articolazione di principi molto semplici, cioè un principio molto semplice è quello per cui, per esempio, la retta è la distanza minima tra due punti, oppure due parallele non si incontrano mai. Bene, a partire da questo, per costruzione, i geometri traggono un grande numero di conoscenze. Possiamo fare la stessa cosa per la fisica. E quindi vengono fuori delle cose che fanno un po' persino sorridere, perché Cartesio a un certo punto è convinto di poter dimostrare a priori che l'acqua bollita, una volta bollita e ritornata alla temperatura di partenza, ghiaccia prima dell'acqua non bollita, che in effetti è una cosa che tu puoi trarre soltanto per esperienza. Invece no, lui è convinto che questa sia qualcosa che tu puoi dedurre a priori in base a dei principi, per esempio a partire dal principio che la materia è una sostanza estesa. Fa anche un altro strano esempio che diventerà celebre. Qui dice: vedi, prendi due aspetti della cera. Vedo la cera molle e la cera dura. Hanno delle caratteristiche profondamente differenti. Che cosa mi dice che una è cera e anche l'altra è cera? Non l'aspetto della cera, evidentemente, ma il concetto della cera, il fatto che io so che è cera. E dunque è di nuovo il concetto, quasi il numero, che mi fa sapere le cose e non l'esperienza delle cose. Quindi è una fisica molto diversa da questa nostra, perché pensa che il numero non sia un modo per conoscere il reale, ma sia l'essenza del reale. Poi aveva questa idea ben nota del dualismo, come si dice, dualismo molto radicale. Questo è un altro problema assai forte in Cartesio, cioè Cartesio è convinto che ci siano due essenze che convivono all'interno della natura umana, due sostanze distinte. La cosa pensante, la materia pensante, e cioè lo spirito, che non ha nessuna estensione, e la materia estesa, cioè il corpo. Queste cose stanno lì. Come si incontrano insieme? Boh, va a capirlo, non è chiaro. In fondo Cartesio ci dà un'immagine molto strana del pensiero, perché i pensatori precedenti, gli antichi medievali, così come gli studiosi contemporanei di questi fenomeni, vedono che c'è un nesso molto forte tra la materia e lo spirito. Adesso si parla di embodiment, cioè lo spirito è qualcosa di radicalmente incarnato. Se noi fossimo privati delle sensazioni che ci vengono dal corpo, anche il nostro pensiero funzionerebbe diversamente o non funzionerebbe affatto. Si fanno esperimenti di che cosa ci succede a vivere in un certo periodo in uno stato di deprivazione sensoriale, mentre Cartesio pensava che fossero proprio due sostanze che convivevano insieme e non avevano niente a che fare l'una dell'altro, tant'è che appunto quando il corpo se ne va questa sostanza pensante rimane tale e quale e quindi sopravvive al di là del tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, come si collegano? Lui è arrivato a pensare che c'è una ghiandola che effettivamente c'è nel cervello, che si chiama ghiandola pineale, e questa ghiandola, che la descrive di materia grassa e molle, che è una specie di cosa che sembrerebbe servire per attaccare il pensiero al corpo, ma appunto sarà vero? Ovviamente no, e questo è un problema forte per Cartesio, il quale attraverso questa idea pensa che i corpi siano essenzialmente delle macchine. Quindi il corpo umano è una macchina che, come ha detto un filosofo inglese del Novecento, Gilbert Ryle, ha detto che la teoria dell'uomo di Cartesio è quella dello spettro nella macchina, cioè il corpo è una macchina che è abitata da uno spettro, e lo spettro sarebbe questa specie di homunculus, un omiciattolo che sta dentro al cervello, e dentro al cervello è come se guardasse un film, cioè vede tutte le sensazioni, come succede a noi quando guardiamo un film, quando guardiamo la televisione. E di nuovo anche questo pone tanti problemi, perché quando noi guardiamo un film ci sembra di avere un'esperienza qualitativamente diversa da quando abbiamo delle esperienze vere e proprie, percettive. Inoltre l'homunculus pone il problema del regresso all'infinito, cioè e dentro all'homunculus cosa ci sarà? Ci sarà un altro homunculus, e dentro a quell'altro homunculus un altro homunculus ancora, fino a un homunculus piccolissimo e verosimilmente stupidissimo, perché tanto ha un cervello microscopico che governa tutto. Quindi ci sono problemi a non finire. Poi per quanto riguarda il corpo come macchina, beh certo, effettivamente questo aiuta Cartesio a risolvere un vecchio problema teologico, cioè se le bestie abbiano un'anima. Gli aristotelici, gli scolastici pensavano che avessero un'anima, e questo poneva qualche problema, perché allora dobbiamo immaginare un paradiso per i cani e per i gatti. E se non lo immaginiamo, dobbiamo pensare che Dio sia stato così crudele da far nascere i topi soltanto per farli mangiare dai gatti e i gatti soltanto per essere inseguiti dai cani? No, questo non si dà. Quindi come si risolve questo problema? Beh, Cartesio lo risolveva dicendo: guardate, sono degli automi. Tu quando vedi un orologio che si muove, non è che stia pensando di muoversi, che abbia delle intenzioni, sta semplicemente andando avanti così in automatico, come un girarrosto, come tutti gli oggetti semplici, i meccanismi semplici che riempiono la nostra vita. Così sono anche gli animali. Ma di nuovo, se tu puoi spiegare che gli animali sono delle macchine, puoi spiegare il comportamento animale come delle macchine, come puoi escludere che tu stesso e tutti gli uomini che ti stanno attorno siano delle macchine, potrebbero essere delle macchine anche loro, e quindi abbiamo a che fare con una specie di dubbio iperbolico ancora più grande del dubbio con cui Cartesio ha cercato di far iniziare la filosofia moderna.